Radio 3, lezioni di musica, capolavori poco frequentati tra 8 e 900, 5 sinfonie, prima puntata con Alessandro Solbiati.
Buongiorno, iniziamo oggi un ciclo di 8 lezioni di musica piuttosto particolare. Accosteremo infatti poco a poco 5 brani non accomunati dal fatto di essere dello stesso autore o della stessa area geografica o stilistica, anche se si tratta sempre di sinfonie, o strettamente della stessa epoca. Quello che li accomuna è molto più particolare. Si tratta di brani di grande, indiscutibile bellezza, eppure assai poco frequentati o ascoltati nelle nostre stagioni concertistiche in Italia e non solo in Italia. Cioè brani per i quali viene un stridente contrasto tra la loro bellezza e importanza e la circolazione che hanno avuto o hanno. Non arriverò a usare il termine un po' pomposo di capolavori, ma certo si tratta davvero di gioielli. Come mai? Quali sono le ragioni? Si tratta a volte di brani di esordio di compositori più noti per successivi lavori, oppure di compositori la cui notorietà è legata solo a 2 o 3 lavori, o di autori rimasti schiacciati dalla vicinanza di alcuni mostri sacri. A volte è semplice sfortuna della storia, diciamo. I compositori via via saranno Ernest Chausson, seguito da Igor Stravinsky, poi Georges Bizet, poi Ernst Krenek e Frank Martin, e le date di composizione andranno dagli anni 60 del 1800 di Georges Bizet fino al 1947 della quarta sinfonia di Krenek. Iniziamo oggi e domani dalla sinfonia in si bemolle di Ernest Chausson, composta tra il 1889 e il 1890 e diretta da lui in prima esecuzione nella Sala Erard di Parigi il 18 aprile del 91. Poiché non è un nome notissimo, sembra giusto dire qualche cosa su di lui. Nasce a Parigi nel 1855, il che vuol dire troppo tardi per appartenere alla cerchia dei romantici francesi come Berlioz, Gounod, Massenet, di cui peraltro fu allievo, ma dall'altra parte troppo presto per agganciare la modernità di Debussy oppure di Ravel, nato 20 anni dopo. Appartiene a una famiglia alto borghese e questo è un danno, perché dentro quella famiglia era difficile comunicare l'intenzione di fare musicista. Infatti dovette laurearsi in legge nel 1876, ma attraverso la conoscenza anche un po' fortuita e le lezioni musicali di Jules Massenet, quindi di un importante compositore e docente, entra al Conservatorio di Parigi, attenzione, a 24 anni di età, cioè piuttosto tardi, diventa allievo di César Franck, che sarà sempre il suo riferimento. È molto importante notare che Massenet lo apre alla musica romantica francese quanto Franck lo apre alla musica romantica tedesca, cioè a Wagner, come ben sentiremo, e al wagnerismo. Può vivere di rendita, perché è piuttosto ricco, quindi non scende, diciamo, nell'agone musicale. È una sorta di dilettante. Non deve lottare per imporsi, ma ha un salotto frequentato da Fauré, da Mallarmé, da Albéniz, da Debussy, di cui è amico. Scrive un numero piuttosto limitato di brani, complessivamente 39, anche perché la sua vita, musicalmente iniziata tardi, ahimè, è finita presto, cioè a 44 anni Ernest Chausson morì per uno sciocco incidente in bicicletta, in realtà. La Sinfonia in si bemolle maggiore, opera 20, è uno dei pochissimi brani orchestrali di Chausson, probabilmente è il suo capolavoro scritto intorno ai suoi 35 anni, e devo dire che in questo caso il termine capolavoro non è affatto sprecato. È composta di 3 soli movimenti, e non i tradizionali 4, e questo è significativo perché è evidentemente sul modello dell'unica sinfonia di César Franck, quindi il suo maestro, il suo punto di riferimento, la sinfonia in re minore di Franck, che guarda caso era stata composta 2 anni prima, cioè tra l'86 e l'88, ed eseguita proprio nell'89, anno in cui Chausson scriveva la sua sinfonia. Adesso ascoltiamo senza un commento iniziale, commentiamo dopo, l'ampia introduzione lenta del primo movimento e più tardi la commentiamo.
Thank you.
non ho voluto in nessun modo commentare Durante per lasciar passare intanto subito la straordinaria bellezza di questa introduzione, che sarà quella poi di tutta la sinfonia. Alcuni commenti. Intanto, melodicamente contiene, questa introduzione lenta contiene le cellule che attraverseranno l'intera sinfonia attraverso una serie di germinazioni, di trasformazioni organiche, diciamo, chiaramente provenienti dal pensiero dalla scuola di César Franck, ma anche di Wagner. Se guardiamo l'inizio dell'introduzione, c'è questo. Questa cellula che arriva adesso, cioè salto di quarta in giù e grado in su, sarà la cellula base, l'inizio sia della primaria tematica dell'allegro sia della seconda, quindi è la cellula da cui germina tutto. Ma è soprattutto armonicamente, l'aspetto armonico a farci riflettere, perché inizia in modo, come dire, quasi modale, quasi sospensivo, non si sa dove siamo, perché sono gradi deboli, molto modali, poi incomincia a essere più cromatico, da re minore si passa a un si bemolle minore e ci si ferma sulla dominante del si bemolle, ma l'introduzione non approderà mai in si bemolle maggiore, approderà semmai sempre in si bemolle minore, e cioè, ma è da notare che il suo unico punto d'arrivo forte, il climax che avete sentito, era con una risoluzione a un tono lontanissimo, cioè quello di si minore, cioè la tensione cromatica che questa introduzione contiene è chiaramente, guarda alla germanicità wagneriana, sicuramente l'appoggio è veramente molto lontano. L'altra cosa che non ho detto è che tutta l'introduzione si appoggia sempre a questo accordo che è la dominante di si bemolle, non si appoggia mai una tonica, che in pratica non arriverà mai. Da questa introduzione armonicamente complessa, tortuosa, che alla fine sembra dissolversi, esce però un allegro vivo, la cui primaria tematica è una sorta di ventata di aria fresca, non ce l'aspetteremmo mai, un vero si bemolle maggiore finalmente, ma non solo si bemolle maggiore come tonalità, un vero lunghissimo accordo di si bemolle maggiore che durerà tanto, su cui è fatta tutta la cellula tematica e di cui poi parleremo, della cellula di cui parleremo. Quindi un cambio di clima nettissimo, sentiremo che però questa freschezza iniziale poi diventa più complessa, più ricca, più cromatica, riesplode, si cromatizza e poi planerà verso il secondo tema che ascolteremo dopo. Ascoltiamo quindi la primaria tematica dell'allegro. Ora in cui c'è l'intera più cromatica, molto più, con molte più modulazioni. Per riesplodere entusiasticamente ora. Cromatizzazione. Si placa e si spegnerà. Due brevissimi commenti sulla cellula tematica. La cellula tematica, per come nasce, anzi, perché è molto instabile ritmicamente, cioè breve lunga, lunga breve. In pratica è così diatonica, intanto si svolge tutta su un accordo solo, si bemolle maggiore, ma poi in pratica è una scala pentatonica. Cioè siamo passati da un estremo, da un cromatismo abbastanza estremo, quello dell'introduzione, a un diatonismo francesizzante, se volete, altrettanto estremo, è l'estremo opposto. Però quando poi il tema ritorna esplodendo, di fatto sotto la linea del basso, io adesso ve la suono molto velocemente, è più lenta di così, è una scala cromatica. Ve lo vedete? Una linea così cromatica sopra un tema, sotto un tema così diatonico. Queste sono le due anime, il diatonismo fresco mediterraneo e francese, contrapposto, sovrapposto alla tendenza al cromatismo complesso e inquieto di chiara matrice franchiana e quindi lontanamente wagneriana. Queste due attitudini così contrastanti, così apparentemente inconciliabili, si fondono però nella seconda area tematica, che si avvale da una parte di un afflato melodico esplicito, chiaro, continuo, senza particolari implicazioni contrappuntistiche, ma dall'altra emerge il tema, che è costituito alla base, poi ne parleremo, da una frase molto semplice, in un contesto armonico molto ricco, complesso, inquieto e senza appoggi stabili. Ascoltiamo quindi la seconda area tematica del primo movimento della Sinfonia in Si bemolle di Chausson. Inizia lo sviluppo che poi ascolteremo. L'osservazione sulla cellula tematica da fare è che quella fase semplice con inizia, che è così, armonicamente un po' meno semplice, soprattutto non tanto in questa prima volta quanto il fatto che viene subito ripetuta e subito variata armonicamente e cromatizzata, ma mi interessa far notare che la cellula iniziale, le prime tre note, sono un salto di quarta in su e un salto e una seconda discendente, cioè il contrario della cellula del primo tema, che era quarta in giù e tono in su, ed era la cellula dell'introduzione lenta, cioè quella cellula ha germinato in un senso il primo tema e nell'altro senso, cioè per modo contrario, il secondo. Adesso ascoltiamo, passiamo direttamente all'ampio sviluppo, di durata ampio nel senso che forse più ampio della stessa esposizione. Qua Chausson sale in cattedra non solo per la ricchezza armonica ma per la complessità misteriosa delle trasformazioni organiche delle cellule emotiviche. Vi segnalerò qua e là delle cose, temi per moto contrario, temi aumentati, e vedremo che in pratica sviluppa solo gli elementi del secondo tema, in modo che quando poi arriverà alla ripresa ci sarà la sorpresa di ritrovare qualche cosa che avevamo dimenticato. Ascoltiamo quindi lo sviluppo del primo movimento e un pizzico di ripresa. Ecco lo sviluppo. Il ritmo è in realtà quello del primo tema. Questo puntato era nella introduzione lenta. Secondo tema, aumentato, a durate lunghe. Un moto contrario del secondo tema. ci potremmo quasi dimenticare che uno sviluppo tanto si trasforma nelle cellule diventando altre idee. Il primo tema ha i corni. Ancora la cellula, il primo tema. Cellula dell'introduzione lenta. I corni fanno la cellula del secondo tema trasformata. E si plana alla ripresa. Dobbiamo per forza passare al secondo movimento, che è un adagio, anzi è un molto adagio, Treland, oscuro, drammatico, ostentatamente senza via d'uscita. Si vede all'inizio grave, ripetitivo, come una ruota che gira e torna su se stessa. È un re minore, ma è sempre, sempre vago e si appoggia su uno strano la minore. Inizia così. Attenzione, questo la minore con l'appoggiatura terribile. Cioè un re minore, per poi passare a un accordo di fa minore, sempre con un'appoggiatura sulla minore da re, con questo aspetto di ruota che gira e ritorna su se stesso. Il fatto che la seconda frase sia in un tono molto lontano, cioè da re minore a fa minore, dice di questa tortuosità cromatica. Poi il tema si amplia, prende evidentissime sonorità wagneriane che ci portano veramente vicino al Tristano e Isotta. Ascoltiamo nell'esposizione. La ripetizione. Le pause sono molto importanti. Molto Wagner ora. Thank you. davvero di grandissima bellezza, segue uno sviluppo molto complesso, segue un ritorno del tema stesso che ci conduce a una zona B in cui l'afflatto melodico respira, mentre qui la ruota girava e si fermava ogni volta. Un afflatto melodico sempre cubo, drammatico, quasi tchaikovskiano, che prevale con un'evidenza quasi spudorata, conducendo a una ripresa che viene ora però perorata con forza e non più sussurrata come poco fa, giungendo a un climax in cui finalmente la drammaticità esplode senza ritegno. Ascoltiamo questo episodio B con un po' di ripresa. Adesso. Davvero un canto spiegato quasi operistico. Di più. L'indicazione è très chanté, molto cantato. Adesso questo è il percorso verso la ripresa che sarà peroratissimo. Eccola. Anzi. Eccola veramente. Il sussurro iniziale di questa ruota che girava si è trasformato in una specie di grido drammatico perorato, ma non ce l'aspetteremmo. Dopo tutto questo apparire essere senza via d'uscita, e improvvisamente alla fine vi è un minuto finale in cui quel re minore che domina con questo colore cupo o sussurrato o esplosivo si apre a un re maggiore finale. Ascoltiamo il finale. Che usa una cellula che era comparsa prima. Ma il basso fa una scala cromatica. Credo che bastino questi due movimenti veramente costruiti in maniera meravigliosa, di una bellezza tematica infinita. Questo adagio, purtroppo ne abbiamo saltate alcune fasi, farci chiedere alla fine dei conti perché una tale sinfonia non sia normalmente nei repertori orchestrali, e la cosa continuerà domani con un terzo movimento che potremo anche ascoltare interamente, dato che la sinfonia è in tre movimenti. Buona giornata da Alessandro Solbiati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.